Bene, la volta precedente abbiamo detto che il titolo di queste riflessioni prende spunto da un discorso che è stato fatto anni fa da un amministratore delegato. Il titolo è Le cinque sfere della vita di una persona. Dato che ci siete diversi credenti, non voglio fare una ripetizione di quello che ho detto la volta scorsa, ma vorrei rileggere questo discorso che è molto breve, in modo che capiamo di cosa stiamo parlando. Dicevo, questo amministratore delegato nel 1996 fu invitato davanti a degli studenti a portare un discorso e nel discorso finale lui si fermò e fece proprio questo discorso chiaro in modo che potesse rimanere impresso nella mente delle persone. E noi da questo discorso, io da questo discorso ho voluto prendere spunto per la vita spirituale, perché come dicevo anche la volta scorsa, è importante che anche quando ascoltiamo le cose che ci vengono dette dalle altre persone e anche cose intelligenti e interessanti, come in questo caso, almeno a mio parere, noi dobbiamo sempre vederle, confrontarle con la parola di Dio. Ma cosa ci insegna la parola di Dio? Cosa possiamo trarre di buono? Questo è importante. E quest'uomo, al termine di questo discorso, disse queste parole: immagina la vita come un gioco in cui fai rimbalzare cinque palline in aria, le chiami lavoro, famiglia, salute, amici e spirito, e le tieni tutte in aria. Capirai presto che il lavoro è una palla di gomma, se la lasci cadere rimbalza, ma le altre quattro palle, famiglia, salute, amici e spirito, sono di vetro. Se ne lasci cadere una sarà irrimediabilmente graffiata, segnata, intaccata, danneggiata o addirittura frantumata. Non saranno mai più le stesse. E poi dice alla fine questa frase: devi capirlo e impegnarti per trovare un equilibrio nella tua vita. Sono parole molto belle, molto interessanti, che mi hanno portato alla riflessione. È proprio vero, quello che dice quest'uomo è interessante, è la realtà, è vero. Un po' la nostra vita possiamo paragonarlo a un gioco dove abbiamo queste cinque palline che vengono lanciate in aria e dove cerchiamo in qualche modo di tenerle sospese. Però anche è vero che hanno, come fa vedere quest'uomo, c'è una diversità. La pallina del lavoro, sì, se cade potrebbe rimbalzare e andarci anche bene, meglio di come è andata prima. Questo è vero, può succedere. Però ci sono le altre sfere, le altre palline, io le ho chiamate sfere, le altre sfere che sono importanti. E la volta scorsa l'ho fatto notare, ma adesso lo sottolineo ancora in modo particolare. Guardate cosa dice quest'uomo. Prima di tutto dobbiamo trovare un equilibrio. Ed è vero, noi abbiamo bisogno di trovare un equilibrio. E seconda cosa, guardate l'ordine cronologico come ha messo tutte le cose, queste palline, no? La fine, alla fine di tutte queste palline, la quinta pallina che viene citata è quella spirituale. Allora, la reputa qualcosa che ci deve essere nella vita delle persone, perché effettivamente nella vita delle persone ci deve essere l'importanza e il bisogno di avere una relazione con Dio, è vero? Ma qui sta parlando un non credente, la mette proprio alla fine. E io mi sono detto: ma per noi credenti invece com'è? Ebbene, questa è proprio la prima sfera che noi dobbiamo trattare. Allora, noi non vogliamo dire c'è una sfera più importante dell'altra, tutte sono importanti, ma dobbiamo ammettere che la sfera spirituale è quella più importante, è quella che può regolare tutte le altre sfere, è quella che ci può dare un equilibrio in tutte le altre cose. Fratelli, guardiamo la nostra vita, no? Guardiamo la quotidianità. Non è facile mantenere l'equilibrio, spesso ci sbagliamo, spesso dosiamo o un po' troppo da una parte o un po' troppo poco dall'altra parte, diventa complicato. Ma perché accade questo? Una cosa che dicevo la volta scorsa è che Dyson non ha scoperto l'acqua fredda, ha coniato un concetto interessante, importante, però guardate, la parola di Dio già dai tempi che furono dà questi insegnamenti. Già ai tempi che furono si è preoccupato delle sfere principali che riguardano la vita di tutte le persone e ci dà un insegnamento importante che noi dobbiamo apprendere come fratelli, noi dobbiamo apprendere come suoi figliuoli, noi dobbiamo apprendere come riscattati dal Signore, perché il mondo non li capisce. Quando anche ha dato un bel concetto, vediamo che la parte spirituale si trova alla fine. Effettivamente l'uomo cosa ne può capire, l'uomo senza Dio, della parte spirituale? Cosa può capire dello spirito, no? Si dice sempre, non l'ho mai studiato, però ho sentito più di una volta, che l'uomo ha cercato di capire il corpo, e grazie a Dio ci sono dei progressi molto avanti. L'uomo ha cercato di capire l'anima, la psicologia e ci sono dei progressi, ma lo spirito non si riesce a capire. In effetti, sapete, questo discorso è stato ripreso, anche lo dicevo la volta scorsa, dall'amministratore delegato di Google, che lui lo citò non dicendo lo spirito, ma dicendo l'anima. Diventa più facile. Ma quando parliamo dello spirito, è qualcosa che riguarda il Signore. Lo spirito ci mette in comunione con il Signore. E vedete, noi come fratelli e come persone che abbiamo sperimentato in prima persona, abbiamo visto e sappiamo molto bene, perché la parola ce ne parla di questo, che il peccato quando è entrato nel mondo, cosa ha combinato? Ha ucciso lo spirito. Lo spirito era morto. In Efesini capitolo 2 dice: voi eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati. E Dio cosa ha dovuto fare? Dio ha dovuto compiere un'opera di vivificazione, ci ha vivificati, dice, cioè ci ha dato la vita. Il nostro spirito era sordo, non ci permetteva di fare le cose che il Signore voleva che noi facevamo. Lo spirito non ci permetteva di rivolgerci a Dio, di chiamare il Signore. Ma cosa dice in Romani, cosa spiega l'Apostolo Paolo? Dice: ma nessuno si è preoccupato di Dio, nessuno ha mai cercato Dio. Ognuno faceva quello che voleva. Guardo la mia vita, ma dobbiamo dire la vita di chiunque non è Signore, di chiunque non aveva il Signore. Era proprio questo. Lo spirito era morto. Ecco perché allora la scrittura mette in chiara luce che Gesù ha dovuto fare il primo passo, che il Signore ha fatto il primo passo. Questo primo passo che lo vediamo già nella Genesi, questo passo decisivo e chiaro a tutto il mondo, poi è stato fatto per mezzo di Gesù Cristo. Allora, cari fratelli, cosa ci insegna la parola? Come credenti cosa dobbiamo fare? Beh, prendiamo sempre esempio e spunto dalla parola. Prima di tutto sono importanti le cose spirituali. Noi vogliamo riuscire nella famiglia, noi vogliamo riuscire per il corpo, parla di corpo, abbiamo letto prima, no? La sfera della famiglia, del corpo, la sfera della salute, la sfera dell'amicizia. Vogliamo riuscire in tutte queste cose? Allora dobbiamo investire tutte le nostre forze, tutte le nostre capacità nelle cose spirituali, nelle cose che riguardano Dio. Adesso voglio leggere con voi, e voglio darlo proprio come base di lettura, Deuteronomio capitolo 11. Leggiamo versetti 12 e 13. Voglio ricordare il contesto. Israele si trova alle porte della terra promessa, deve entrare nella terra promessa. Mettiamoci nei panni di Dio. Che discorso avremmo fatto a Israele? Sicuramente non è il discorso che ha pensato Dio. È vero? Dio, è questo, permettetemi di dire, il discorso che prepara per il popolo di Israele. Versetto 12 del capitolo 10. E ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che io oggi ti do. Giriamo la pagina e leggiamo dal versetto 18. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli parlandone quanto te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli, come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, il Signore scaccerà davanti a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. Nessuno vi potrà resistere. Il Signore, il vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. Amen, è bellissimo ed è molto incoraggiante. Questo è il discorso che Dio fece. Mi pongo una domanda, dico, scusami, cioè il popolo di Israele sta per impadronirsi della terra promessa, sta per entrare nella terra promessa. Beh, la prima cosa che dovremmo fare qual è? È pianificare un piano, non so, che possa portarli alla costruzione. No, questi devono costruire, questi devono cominciare da zero, questi si devono organizzare. Insomma, non è facile, no? Pensiamo dopo alle cose spirituali. Vedete, questo non è il metodo di Dio, assolutamente non è il metodo di Dio. Vi ricordate in Ageo, quando il popolo di Israele ritorna quando il Signore torna dalla deportazione, cosa succede? Che il popolo di Israele ha cominciato bene, ma si è fermato a un certo punto, e ha cominciato a costruire le sue case. Comincia a costruire le sue case, ma le cose non vanno bene, non vanno come loro speravano. E allora il Signore, con molto amore, con molta pazienza e anche con molta forza, ha detto: ma che state combinando? Ma possibile che già da subito vi preoccupate delle vostre case e vi siete fermati di costruire la mia casa? Ma il Signore ha bisogno di una casa. Cos'è che voleva dire realmente il Signore? Parla di quello che è il rapporto che dobbiamo avere con Lui. Se non ci preoccupiamo di questo, torneremo come prima. E il popolo di Israele aveva vissuto un momento dove piangeva, disse: Signore, ma come mai siamo arrivati a questo punto? Piangeva per il proprio peccato. Eppure, ancora una volta, si dedica a costruire la propria casa e non la casa di Dio. Allora, cosa ci insegna la parola di Dio? La parola di Dio ci insegna che dobbiamo preoccuparci prima della parte spirituale per avere veramente dei buoni risultati in tutto ciò che concerne il resto della nostra vita, cari fratelli. Se manca la parte spirituale, noi non avremo un libretto di istruzioni per poter vivere. E allora faremo molta confusione. Allora non sapremo dosare bene le cose, non capiremo bene come muoverci. La nostra via sarà sempre confusa. E questo esempio, il fatto di preoccuparci prima della parte spirituale, è importante per noi. Non è importante solamente nella gestione e nell'equilibrio della nostra vita, è importante anche quando presentiamo il Vangelo. Sapete, il Signore Gesù Cristo, lo leggete, no? Io dico sapete, ma so che quando leggiamo la parola di Dio lo notiamo tutti. Il Signore Gesù Cristo ha dato di tutto ciò che è materiale alle persone, ma il suo obiettivo primario era sempre la parte spirituale. Perché se un uomo cambia a livello spirituale, tu gli hai dato la ricchezza più grande che un uomo possa ottenere, che possa avere. Infatti in Giovanni, lo vediamo proprio da parte del Signore Gesù, in Giovanni capitolo 16, versetti 8 e 9, vediamo come il Signore si preoccupa dello Spirito. Ma non solo, noi sappiamo che dopo la caduta dell'uomo il Signore si è preoccupato in tanti modi e in diverse maniere per l'uomo, no? Attraverso la creazione, lo leggiamo, lo dico soprattutto per chi non ha dimestichezza con la parola, attraverso la creazione, attraverso il creato, il Signore cosa ha visto? Ha fatto vedere la sua grandezza, ha fatto vedere la sua onnipotenza, ha fatto vedere il fatto che Lui è il Dio al di sopra di ogni cosa. Non solo, attraverso la coscienza. Oggi l'uomo, se ha una coscienza dove si comporta in un certo modo di rispetto nei confronti degli altri, è proprio perché il Signore ha messo dentro una legge che si trova in tutti gli uomini. Questa legge che a volte condanna anche l'uomo. Questa legge che porta l'uomo a riconoscere che si deve comportare bene, perché un giorno ne terrà conto al Signore. Anche se non ci crede, comunque si comporta in un certo modo. E poi sappiamo che c'è il pensiero dell'eternità. Beh, insomma, e voglio dire, divertiamoci, mangiamo, beviamo, che tutto finirà. Alla fine dei conti, ogni uomo, ogni persona nel proprio cuore ha pensiero dell'eternità e sa molto bene che, che un giorno dopo questa morte non è finita, ma si troverà davanti al Signore o, per chi non ci crede, davanti a qualcuno comunque superiore a Lui. Ma vediamo in Giovanni come il Signore si preoccupa della vita spirituale. Guardate un po', Giovanni capitolo 18. Perdonatemi, capitolo 16. Ci troviamo alla fine dei giorni del servizio del ministero terreno di Gesù e Gesù parla ai discepoli e dice dal versetto 5 al versetto 9: ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quando al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Amen. Bellissimo questo versetto, no? Qual è la preoccupazione di Gesù? La preoccupazione di Gesù è la consolazione anche che vuole dare ai discepoli, la consolazione che vuole dare anche a noi oggi, e dovremmo dire, purtroppo non capiscono, anche la consolazione che vuole dare a quelli che non credono nel Signore, perché sta dando un messaggio forte, è proprio questo. Guardate come il Signore si preoccupa della parte spirituale. Il Signore non si preoccupa di altro, ma quello che sta dicendo, lo Spirito Santo, la prima cosa che farà, qual è? Quella che vi deve far arricchire? Quella che vi deve dare i soldi? Oggi c'è chi predica il Vangelo del benessere. No, ma lo Spirito Santo ha un obiettivo preciso. Vi convincerà, leggevo nella Bibbia interlineare, dice proprio rimprovererà. Il mondo in quanto al peccato, in quanto alla giustizia, in quanto al giudizio. Mi sono posto delle domande, dicevo, ma cosa vuol dire questo? È un versetto particolare, un versetto che fa riferimento sia al contesto che stavano vivendo in quel momento, ma è un versetto che anche oggi parla in modo molto forte e molto potente. Lo Spirito Santo, il Consolatore, ha avuto e ha e avrà uno scopo importante, quello di parlare al cuore delle persone. Però entriamo nel contesto di quel periodo là. Cosa hanno fatto le persone? Le persone hanno rinnegato Gesù. Qual è il peccato che le persone hanno commesso e che oggi ancora commettono? Chi non si ravvede? È quello di rinnegare il Signore Gesù. Allora, quando oggi noi ci troviamo davanti alla parola di Dio, leggiamo la parola di Dio che ci fa vedere Cristo che è morto per noi, che ci mette davanti al nostro peccato. Ma allora, guardate un po', era proprio Gesù Cristo che predicava, e predicava in modo potente che Lui era il Cristo, che Lui era venuto in un mondo pieno di tenebre. E quando Gesù si presenta, mi viene in mente Luca capitolo 2, no? Cosa dice? Io sono la luce che voi aspettavate. E cosa succede? Dove sta il loro peccato? Lo hanno rinnegato. Il rinnegamento, il rifiuto di Cristo, ebbene sì, è un grave peccato. E lo Spirito Santo convincerà queste persone, dicendo, guardate, voi avete rinnegato proprio quel Cristo che è venuto in questo mondo di tenebre, che voleva salvare, vuole salvare le vostre vite, e voi lo avete rinnegato. Beh, in modo particolare l'ha fatto allora, ma l'ha fatto anche nel nostro cuore, è vero. Quante volte ci hanno parlato di Gesù, abbiamo rifiutato. E cosa ha detto lo Spirito Santo nei nostri cuori? Ringraziamo veramente il Signore per il metodo che ha usato per salvare le nostre vite. Ha continuato a bussare e dire, tu stai rinnegando quel Cristo che sulla croce ha detto io sono morto per te. Eppure sai cos'è capace di fare quel Cristo. Mi riferisco anche ai figli dei credenti. Non sappiamo cos'è capace di fare questo Cristo? Possiamo dire che questo Cristo non vale niente? No. Possiamo dire che questo Cristo è grande. Se dovessimo raccontare, lo dico sempre, a me piace anche vedere l'esperienza proprio personale di ognuno di noi. Se dovessimo raccontare le nostre esperienze, è come se questo Cristo si è fatto vedere, è vero? E questo farà lo Spirito Santo. In quanto alla giustizia, beh, anche qua, in che modo hanno accusato Gesù? Gesù, tu fai miracoli per mezzo di Belzebù. E Gesù, no, tu non vieni da parte di Dio. È vero? Gesù, tu sei stato crocifisso perché tu lo meritava, addirittura sotto la croce. Cari fratelli, oggi l'Empio fa proprio questo, ancora oggi. L'Empio ancora si mette a gridare sotto quella croce e dice, ma se Gesù ci fosse, tutte queste cose non ci sarebbero, non sarebbero accadute. Ancora oggi l'Empio grida contro Gesù dicendo, no, lui non è giusto. Ma guardate un po', oggi abbiamo una prova tangibile che è proprio il Consolatore, lo Spirito Santo che ha dato allora e che ancora oggi è forte. E che cosa? Che dopo la morte di Gesù Cristo il Signore è risuscitato. Capite? Guardate com'è, è meraviglioso. Convincerà il mondo in quanto al peccato e in quanto alla giustizia. Perché è risuscitato? Perché Gesù è giusto. Perché Gesù è giusto e il Padre lo ha risuscitato. E in quanto a giudizio, su quella croce, Signore Gesù, alcuni vedono la sconfitta, ma noi vediamo la vittoria. Com'è possibile che Satana è sconfitto e che ancora oggi il mondo va verso questa direzione opposta a Dio? Beh, è lo Spirito Santo che ha convinto loro e convince anche noi. Oggi che cosa? Che Satana è già sconfitto. Che Satana un giorno sarà buttato nello stagno di fuoco e insieme a lui, sì, dobbiamo dirlo, e insieme a lui, la parola non lo nasconde, andranno tutti coloro che non hanno creduto. Questo non è un messaggio che viene dato solamente ai credenti. Questo è un messaggio che lo Spirito Santo, dice la Scrittura, è proprio Gesù che lo sta dicendo, compie nel cuore delle persone. E guardate, se lo Spirito Santo fa questo tipo di lavoro, dobbiamo stare attenti. Perché chi non si converte un giorno davanti al Signore saranno fatti amari. Non sarà semplice. Allora vedete, cari fratelli, quando predichiamo il Vangelo, quando parliamo del Signore, prendiamo esempio dal Signore stesso. In che modo dobbiamo parlare? In che modo? Cos'è che deve essere la nostra prima preoccupazione? Sfamare una persona? Vestire una persona? Sono tutte importanti. Ma io vedo che è sempre la parte spirituale che cambia le persone. Noi non ci siamo avvicinati al Signore perché volevamo essere contenti, non ci siamo avvicinati al Signore perché è una cosa che ci piace. Ci siamo avvicinati al Signore perché Lui ci ha salvati dai peccati. Era il peso del peccato che influiva nella nostra vita. E questo spirito morto che ci teneva non solo lontani da Dio, ma ci faceva gustare una vita insipida. Mi è piaciuta la preghiera di Stefano che diceva: Signore, ti ringraziamo che ci hai dato una speranza. È vero, abbiamo diverse tribolazioni, ma grazie perché ci hai dato una speranza. Voi immaginate quando invece lo spirito è morto. Che grande disastro. Allora, vedete com'è importante la sfera spirituale prima di tutto. Il Signore ci dà l'esempio. Non facciamo diversamente, perché se noi ci occupiamo di altre cose sbaglieremo tutti. Ma mi sono chiesto la seconda domanda, l'ho impostata con tre domande. La prima è: perché diciamo che è importante prima di tutto e sopra tutte le altre sfere quella spirituale? E l'abbiamo appena risposto. La seconda invece è: quali sono i benefici che otteniamo, che riceviamo, se noi ci prendiamo cura di questa sfera? Abbiamo letto che le sfere, se non stiamo attenti che cadono, si possono graffiare, si possono sbeccare e si possono anche frantumare. Frantumare, quando arriva una frantumazione, diventa veramente complicato. Quando anche il Signore può fare ogni cosa, veramente può fare ogni cosa. Ma stiamo attenti sempre a questo. Allora dobbiamo avere cura di queste cose. E guardate, a un certo punto è proprio Gesù che parla ancora alla folla, in Matteo capitolo 6, quando vede delle persone preoccupate, ansiose per la propria vita. Vi ricordate, lo dico io velocemente, quando Gesù si trova davanti alla folla e parla dell'ansia. Molti erano preoccupati di quello che dovevano mangiare, molti erano preoccupati di come dovevano vestire, molti erano preoccupati del lavoro, erano preoccupati del domani, erano preoccupati della vita. Tutte queste preoccupazioni portano a una paura, a un'instabilità, portano a non ragionare, portano a una confusione, portano a non capire cosa devono fare. E il Signore cosa fa? Non dà le istruzioni come soddisfare queste cose materiali, ma va direttamente al punto. Cercate prima, dice, lo voglio leggere, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Scusami, Signore, ma perché questo? Perché stai dicendo, stai dando tanta importanza alla parte spirituale quando c'è invece da sfamare? Come mai il Signore riconosce il bisogno della parte materiale? Il Signore riconosce, cari fratelli, il bisogno di stare attenti alle altre sfere della vita. Il Signore tiene conto della salute come importante per noi. Il Signore tiene conto dell'amicizia come importante per noi, il Signore tiene conto della famiglia come importante per noi, dei figli come sono importanti per noi. Ma sta dicendo, seguite me. Ricordiamoci sempre quel versetto importante di Isaia, no? I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quello che medito io è un livello completamente diverso, è molto più alto rispetto al vostro livello di ragionare e di pensare le cose. Ed è vero. E il Signore sta dicendo, ricordatevi di me. Ma questo cosa vuol dire per noi credenti? Lì stava dando un messaggio di evangelizzazione a chi andava dal Signore a chiedere pane, andava dal Signore a chiedere pesci, andava dal Signore a chiedere guarigioni, anche se alcuni di loro e molti di loro sono stati guariti a livello proprio spirituale, no? Ma mi sono chiesto, come possiamo fare in modo che veramente questa sfera sia arricchita sempre di più? Come possiamo curare? Come possiamo essere attenti alla sfera spirituale in modo che non si possa graffiare e non si possa sbeccare? La scrittura ci dà tanti, tanti, tanti insegnamenti. Io ne ho presi qualcuno. Proverbi capitolo 15, versetto 33, dice: il timore del Signore è una scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria. Come possiamo imparare? Beh, innanzitutto non dietro i banchi di scuola, ma dietro i banchi di Dio. Dice, è una scuola di saggezza. Ci vuole la saggezza di Dio. Abbiamo bisogno di quella saggezza di Dio. Ma come mai oggi manchiamo di quella saggezza? Perché vedete, l'ho detto anche altre volte, non siamo la famiglia del Mulino Bianco, è vero. Ci sono sempre delle difficoltà. Come mai a volte non riusciamo ad avere un equilibrio in tutte queste cose? Come mai non riusciamo a dare precedenza alle cose del Signore? Beh, per partecipare a questa scuola c'è bisogno di un'iscrizione. L'iscrizione che il Signore ci dice è l'umiltà precede la gloria. Un versetto che noi sappiamo tutti a memoria, no? Perché noi siamo gli umili e gli altri invece no. Allora diciamo, l'umiltà precede la gloria, ci facciamo anche maestri. Ma riflettevo su questo versetto, cosa vuol dire? Perché dice subito alla scuola del Signore acquisiamo saggezza, ma l'umiltà precede la gloria? L'umiltà precede la gloria, sta facendo riferimento, se noi ci abbassiamo davanti al Signore, se noi veramente mettiamo da parte tutto quello che è la nostra esperienza, tutte quelle che sono le nostre capacità, e diciamo al Signore, Signore, Tu mi devi insegnare la saggezza, capisco che da Te deve venire la saggezza, Tu mi puoi insegnare ad avere un equilibrio in tutte le sfere della mia vita, perché se io faccio con la mia testa, io sbaglierò. Ma è importante mettere da parte quello che noi pensiamo. L'umiltà precede la gloria. Questo ci porterà ad ottenere dei risultati. Vedete anche il Salmo 23, versetto 1. Davide cosa dice? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Perché ci manca qualcosa oggi? A meno, vedo la mia vita, no? Come mai siamo mancanti di qualcosa? Come mai non riusciamo a realizzare? E la domanda nasce spontanea. Se Davide dice, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, io mi devo chiedere, ma il Signore è il mio pastore? Perché se mi manca qualcosa vuol dire che non sempre è il mio pastore, no? Vuol dire che a volte noi ci stacchiamo dal gregge e facciamo quello che vogliamo. A volte prendiamo e andiamo da altre parti, in altri pascoli. E lì il Signore non è più il mio pastore. Vedete, cari fratelli, e poi piangiamo amaramente. Perché quando si commettono dei peccati, quando noi non viviamo la sfera, non ci prendiamo cura della sfera spirituale, e questa sfera cade a terra, si rovina drasticamente. Si rovina e non è facile, assolutamente non è facile. Davide dice queste parole molto belle nel Salmo 34. Guardate, un uomo che si prendeva cura della sfera spirituale. Leggiamo dal versetto 1. Dice, io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. E poi guardate cosa dice. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Guardate, immaginate, mentre leggiamo, alle sfere della vita, quante volte abbiamo paura, quante volte non sentiamo la voce di Dio, quante volte ci sentiamo lontani da Dio, quante volte vengono a mancare, viene a mancare la terra sotto i piedi. Davide sta dicendo di quelle cose che ha ricevuto, perché? Perché si preoccupava della sfera spirituale. E dice, versetto 5, quelli che lo guardano sono illuminati, bellissimo, no? Nei loro volti non c'è delusione. Quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e libera. Provate a vedere quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Sono dei passi meravigliosi che ci fanno capire dove possiamo arrivare. Non sono versetti che si possono compiere solamente nella vita di Davide, o si sono compiuti solamente nella vita di Davide. Non sono solamente belle parole che noi dobbiamo leggere la domenica mattina o che rinfrancano il nostro cuore perché ci piacciono, ma sono parole che possono diventare nostro. Se ci avete fatto caso, a un certo punto, prima parla a livello personale, no? E poi parla di tutti quelli che vivono in questo modo, riceveranno tutte queste cose. Allora vuol dire che anche noi possiamo veramente ottenere tutte queste cose. E vedete, quando ci preoccupiamo della sfera spirituale, non è che tutte le altre sfere saranno complete. Come diceva Stefano, non è sempre rose e fiori, ma questo è vero che non è sempre rose e fiori. Però nel cantico di Abacuc, capitolo 3, a un certo punto dice: i fichi non daranno più il loro frutto, la vite non darà più il suo vino, i campi non daranno più i loro frutti, l'olivo non darà più il suo olio, i greggi non daranno più niente, non ci saranno più pascoli. E noi sappiamo che sta parlando nel contesto di quello che sarebbe stato il dominio babilonese che li avrebbe conquistati, no? E quello che sarebbe accaduto anche al popolo di Israele. Ma a un certo punto dice Abacuc: ma io mi rallegro nel Signore. Ma com'è possibile una cosa del genere? Ma io mi rallegro nel Signore. Com'è importante questa sfera? È una sfera che dobbiamo mettere al di sopra di ogni cosa. Deve avere la priorità. Perché se questa sfera non ha la priorità, allora non serve a niente. E cari fratelli, quando parliamo di priorità, dobbiamo un attimino scendere ai nostri livelli. Non si parla solamente di livello di rapporto fra noi e il Signore, dove dobbiamo avere la comunione con il Signore, dove dobbiamo avere la lettura o un certo atteggiamento, ma si tratta anche nelle piccole cose, dove diamo la precedenza ad altro invece che al Signore, che potrebbero essere le cose che ci piacciono, è vero? E allora non vado in adunanza. Potrebbe essere una persona particolare, e allora non vengo in adunanza. Vedete, la scrittura mette sotto il nostro sguardo tanti versetti e tanti episodi dove ci fa vedere che il Signore onora quelli che lo onorano. Il Signore prima di tutto. Oh, però attenzione, non è per tutti. Solo per chi ha capito il Vangelo. Dobbiamo dirlo questo, perché forse non abbiamo capito tutti il Vangelo. Il Signore dice: non è per tutti. Perché guardate, fateci caso, tutti quelli che hanno preso delle posizioni davanti al Signore, che possiamo citare Daniele, Davide, tanti altri, no? Mosè e altri, tutti coloro che hanno preso delle posizioni davanti al Signore, non troviamo il Signore che dice: oh, vengo prima io, no? No. Loro hanno capito che il Signore è prima di tutto. E infatti vediamo una vita eccellente, meravigliosamente eccellente. Terza domanda, concludo. Mi avvio verso la conclusione. E se trascuriamo questa sfera, che succede? Abbiamo letto, no? Dyson ha detto che se queste sfere cadono, che succede? Che si scheggiano, si graffiano, si frantumano. E cari fratelli, io sono dell'idea, e lo vedo nelle esperienze che sono capitate, ma lo vedo anche, come dire, proprio biblicamente. Il Signore può anche aggiustare una sfera che si è frantumata. Abbiamo visto famiglie separate, spaccate completamente, distrutte. Quando Lui è entrato dentro queste famiglie, le ha aggiustate. Abbiamo visto vite distrutte. Quando Lui è entrato in queste vite, Lui le ha aggiustate. Il Signore è capace di tutto. non è una garanzia, perché a volte il peccato è così grave che schiaccia completamente tutto. Però se noi diamo la precedenza al Signore, Lui agirà. Una cosa che mi dimenticavo e voglio dirla, e attenzione, non pensiamo di dire: Signore, mi voglio occupare della sfera spirituale, ma prima devo mettere a posto le mie cose. C'è un credente, voglio raccontarvi questa testimonianza, che lo conosco da anni, ci siamo convertiti più o meno nello stesso periodo, perciò vi parlo più di 30 anni fa. Questo credente, oggi che lo vedo e che parlo con lui, dovete vedere com'è bravo a parlarmi delle cose spirituali. Ma io gli dico sempre: frate, prima di tutto tu ti devi mettere a posto con il Signore. Leo, prima metto a posto le mie cose e dopo io mi voglio dedicare al Signore, mi voglio dedicare in modo sereno. Non è questa la via giusta, cari fratelli. Non è questo curare la sfera spirituale. Questo è distruggere ancora di più la sfera spirituale se conosciamo le nostre mancanze. Ho detto questo, chiusa parentesi. Se trascuriamo questa sfera, cosa accade? Nel capitolo che abbiamo letto di Deuteronomio, capitolo 11, versetti 26 a 28, nel versetto successivo, a un certo punto il Signore dice, non lo leggiamo, io metto davanti a voi la benedizione e la maledizione. Cosa vuol dire questo? Stiamo parlando in un contesto dell'Antico Testamento, ma dobbiamo dire anche del Nuovo Testamento è anche lo stesso. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore è proprio vero, ci mette davanti alla benedizione e alla maledizione, tutto dipende da noi. Ma come vediamo oggi la maledizione? Nell'Antico Testamento la maledizione per il popolo di Israele è stato che il popolo di Israele è stato strappato dalla terra dove il Signore l'aveva messo. E invece che comandare, essere alla testa dei nemici, è stato ai piedi, è stato schiavo dei nemici. Ma oggi cosa vuol dire benedizione e maledizione per noi credenti? Beh, la benedizione è vivere in comunione con il Signore, dobbiamo dire, vivere quell'equilibrio bellissimo e meraviglioso e armonico nelle sfere della nostra vita. Ma la maledizione del Signore è quando il Signore dice: oh, Massimo, non ho capito, che vuoi fare? Non ti interessa proprio niente? Non ti vorrà vedere? Vuoi vivere come vuoi tu? Va bene, vivi, ti lascio a te stesso. Questa è la più, veramente è una grande maledizione, che non che il Signore ci vuole dare, ma che siamo noi che ci accogliamo se non stiamo attenti veramente a questo particolare, a questa sfera. E cosa succede quando questa sfera comincia a graffiarsi? Cosa succede quando questa sfera comincia a cadere a terra, quella spirituale? La scrittura ci mette diversi esempi che ci fanno pensare. Ricordiamoci sempre che non siamo migliori di nessuno. Ciò che ci rende migliore è la presenza di Dio e la consacrazione, come è stato detto anche questa mattina, è stato letto questo passo meraviglioso. Se ci dimentichiamo la misericordia di Dio, o se la misericordia di Dio nei nostri confronti non ci spinge più a consacrare le nostre vite, allora preoccupiamoci, perché vuol dire che questa sfera sta cadendo, vuol dire che questa sfera si sta graffiando. E compiamo le stesse cose che fanno gli empi. Vi ricordate Davide? I peccati che ha commesso? Quando trascuriamo questa sfera non c'è altro. Non è che c'è una via di mezzo, va sempre a peggiorare, sempre di più. E poi si perde la gioia della salvezza. Lo sto leggendo perché nella Bibbia lo dice, non lo diciamo noi, non lo dico io. Si comincia a perdere la gioia della salvezza, si diventa tiepidi, come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, no? Ci si sente ricchi, che non abbiamo più bisogno di niente e siamo dei poveri disperati a livello spirituale. Siamo ricchi nella conoscenza, si parla, ma non siamo ricchi nello spirito e questo non serve assolutamente a niente. Abbiamo perso, come dice la scrittura, il primo amore. Ma si può morire? Se questa sfera cade, si può morire? Secondo voi? Si può anche morire. Massimo non l'ha letto, ma 1 Corinzi 11 cosa dice? E non è l'unico passo, no? Sì, il peccato può portarci anche alla morte. Adesso non sto dicendo se io pecco, mo Signore mi uccide. Non è questo quello che il Signore vuole dire. Ma stiamo attenti a questa sfera. Perché il Signore ci ha lasciati per un obiettivo, ma se questo obiettivo non lo mettiamo in atto, a che serve veramente poi, dobbiamo dire, vivere, no? Pensate un po', la grande fiducia che il Signore ha di noi, che addirittura ci mette al suo servizio, a noi, questo è straordinario. Allora Dyson conclude il suo discorso dicendo: dobbiamo capirlo sto discorso, e impegnarci per trovare un equilibrio, il giusto equilibrio. Beh, io dico, il Signore dice: dobbiamo capirlo sto discorso. E come se dobbiamo capirlo sto discorso? E non trascurare prima di tutto la sfera spirituale. Cari fratelli, se noi ci prendiamo cura della sfera spirituale, se ci occupiamo del nostro spirito, allora raccoglieremo grandi, grandi, grandi benedizioni che nemmeno immaginiamo. Il Signore ci chiama a questo. Non facciamo come fanno i pagani, no? Non viviamo come vivono loro, che si preoccupavano solamente delle cose materiali. Noi abbiamo conosciuto, il nostro spirito è stato vivificato. Allora a questo punto diamo precedenza al Signore e vedrete, vedremo come il Signore ci saprà ricompensare. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.